Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati alla consulenza. Io sono Carlotta Moccetti, sono molto felice di ritrovarvi lo stesso giorno dell'inizio delle scuole. Oggi abbiamo scelto subito di parlare di un tema medico, anche perché c'è un'occasione abbastanza importante. Dal 15 al 19 di settembre l'ente ospedaliero cantonale organizza quella che si chiama la settimana d'azione per la sicurezza dei pazienti, che quest'anno è dedicata alla sicurezza in particolare dei bambini, però in generale a tutte le persone più fragili, più vulnerabili, quindi gli anziani, come abbiamo detto, i neonati, i bambini, le donne in gravidanza e anche tutte quelle persone che magari si sono trasferite nel nostro paese da paesi lontani, non hanno la nostra fortuna per quello che riguarda la sanità, la scolarizzazione e non sanno tante volte a chi rivolgersi, magari non capiscono nemmeno bene la nostra lingua. Proprio il 17 settembre cade anche la giornata mondiale su questo tema. Allora, per parlarne abbiamo invitato la dottoressa Francesca Bedusi, che è medico specialista in farmacologia e tossicologia clinica all'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'Ente Ospedaliero Cantonale, insomma un titolo molto lungo, però va detto. Il professor Alessandro Ceschi, che è primario e direttore medico e scientifico dello stesso istituto, quindi ripeto, l'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Buongiorno a tutti e due, ben arrivati.
Grazie.
Buongiorno, grazie.
Ecco, innanzitutto, proprio perché l'abbiamo citato, questo Istituto di Scienze Farmacologiche, forse non tutti i nostri ascoltatori lo conoscono, professore, un istituto, un unicum nel suo genere nella Svizzera Italiana.
Sì, lo è anche abbastanza a livello nazionale, nel senso che mettiamo sotto lo stesso cappello di un'unica entità tutte quelle discipline strettamente legate al farmaco, dalla farmacologia e tossicologia clinica, alla farmacia clinica, alla farmacia ospedaliera, quindi diciamo copriamo un po' tutto lo spettro delle competenze specialistiche sui farmaci.
E voi ovviamente, oltre alla ricerca, collaborate in maniera strettissima con tutti i colleghi che operano all'interno dell'ente ospedaliero.
Esatto, il nostro focus è primariamente clinico-medico. Io per esempio sono medico internista e farmacologo clinico, la collega è farmacologa clinica, siamo dei medici, abbiamo anche diversi colleghi farmacisti che collaborano all'interno dell'istituto e siamo primariamente con un focus sulla clinica, sulla cura dei pazienti, sulle terapie appropriate, sicure, di qualità e facciamo questa consulenza prevalentemente per i colleghi medici, farmacisti e infermieri attivi in EOC, ma anche per i colleghi sul territorio, dalle strutture ospedaliere sul territorio o medici curanti attivi sul territorio. Chiaramente facciamo anche ricerca e formazione, ma penso che il tema di oggi è primariamente sulla cura dei pazienti.
Esattamente, oggi abbiamo deciso, poi parleremo anche degli altri pazienti, però di concentrare un po' il nostro focus sulla gravidanza, perché prima di tutto nell'ambito di questa settimana dedicata alla sicurezza dei pazienti, voi avete organizzato proprio un webinar gratuito dedicato al pubblico al quale potranno partecipare tutti gli interessati, poi daremo gli estremi ancora alla fine di questa trasmissione, e volete concentrarvi proprio sulla donna in gravidanza o che sta anche vivendo il momento dell'allattamento, proprio perché può capitare che in queste delicate in questi delicati momenti bisogna avere il bisticcio di un farmaco, e quindi è importante sapere se si può assumerlo, se questo farmaco è sicuro per la gestante, per il bambino, a chi bisogna domandare, che cosa devo fare. Quindi bisogna riuscire a trovare tantissime informazioni affidabili.
È giusto, sì, questo webinar e le attività, alcune delle attività che svolgeremo nella settimana d'azione per la sicurezza dei pazienti, che si inserisce appunto nel contesto delle iniziative che vengono svolte a livello nazionale. EOC offre una serie di formazioni e di sensibilizzazioni proprio per creare e sensibilizzare sulla cultura della sicurezza dei pazienti, sia per il personale curante, per il personale ospedaliero, che per i pazienti stessi. Ci sono diversi focus che mettiamo, uno è sicuramente sul paziente paziente anziano, il paziente geriatrico, quindi sul tema delle cadute, della prevenzione delle cadute evidentemente, e sul tema della sicurezza farmacologica. Questo lo toccheremo in tutte le sedi, quindi nelle 4 ospedali principali della nostra rete. Mettiamo poi un focus sulla pediatria a Bellinzona, evidentemente sede dell'istituto pediatrico, e a Mendrisio ci sarà un approfondimento sul tema che toccava lei del paziente con una storia migratoria, soprattutto per, i, per le questioni relative alla lingua, alla comprensione, a volte problematico comunque da mettere un'attenzione. Su le altre sedi, in particolare su Lugano, avremo poi un focus anche su il tema che lei toccava, che è quello della sicurezza delle donne che hanno una gravidanza o che allattano un bambino, perché chiaramente è una tematica sensibile dove bisogna trovare il giusto equilibrio tra una certa prudenza, che in alcuni casi è sicuramente d'obbligo, ma che non deve neanche essere eccessiva, come a volte magari soprattutto in passato in alcuni momenti è stato, anche in modo comprensibile per storie che ci sono state a livello internazionale, che chiaramente hanno lasciato un segno profondissimo nella medicina e nell'opinione pubblica. Ecco, questa prudenza non deve eccedere nel singolo caso, in alcuni momenti, perché trattare laddove necessario una patologia grave preesistente della madre è altrettanto importante proprio per il benessere del feto e della gravidanza stessa o del bambino che viene allattato.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così i nostri ascoltatori lo sanno, se desiderano possono intervenire, possono chiamarci al numero di telefono 0848 030808, oppure, come spessissimo succede, loro preferiscono mandarci i loro messaggi via WhatsApp, e quindi ricordo il numero, potete farlo allo 076 321 1113. Professor Ceschi, lei ricordava appunto soprattutto, però sono passati per fortuna tantissimi anni, quando magari negli anni 60-70 ci ricordiamo tutti di questi farmaci che avevano causato problemi seri, malformazioni, bambini che non si erano sviluppati correttamente, poi se ne è parlato molto, sono stati chiaramente ritirati dal commercio, sono stati intensificati anche gli studi, le prove prima di mettere evidentemente dei farmaci in commercio. È vero che comunque il timore nelle persone comuni associate all'assunzione di questi farmaci, soprattutto durante la gravidanza e di eventuali effetti negativi sul feto, sul neonato, esistono. Sono fondati?
Ma di base una prudenza è sicuramente appropriata, perché appunto la storia che ha ricordato è sicuramente qualcosa che bisogna tenere ben presente, e ci sono dei farmaci che effettivamente possono essere rischiosi se assunti in dosaggi inadeguati o in momenti inadeguati della gravidanza. È proprio lì che è fondamentale avere il parere di un esperto, diciamo, per una consulenza di base su un farmaco comune e di utilizzo puntuale in una paziente sana non c'è bisogno di, diciamo, di una competenza particolarmente specialistica, nel senso le competenze comunque importanti che hanno i medici curanti, generalisti o i farmacisti sono importantissime per dare questa tipologia di, così, di risposte a donne anche sane che magari hanno un problema puntuale nella loro gravidanza e hanno bisogno di una risposta. È chiaro che se ci spostiamo invece verso patologie più complicate, patologie croniche, penso a certe tipologie di patologie neurologiche, psichiatriche, oncologiche, allora lì la situazione è ben più difficile, bisogna fare una valutazione molto approfondita, cosa che qualora veniamo contattati, attivati, e adesso, e penso che possa essere un'informazione praticamente rilevante, abbiamo proprio un ambulatorio dedicato a disposizione dei medici che ci possono riferire le pazienti o delle pazienti stesse che possono annunciarsi. Ecco, questa valutazione la facciamo in stretta collaborazione con il ginecologo curante, che chiaramente rimane il partner centrale nella gravidanza della paziente, e lì si approfondisce nel caso specifico, sul farmaco specifico, nel momento specifico della gravidanza, e si dà una raccomandazione, si spiega il tutto in dettaglio alla paziente.
Certo, poi lo diciamo sempre, ogni caso è a sé, quindi va analizzato estremamente bene. Prima di entrare nell'argomento di come comportarsi all'inizio della gravidanza, anzi molto prima, come pianificarla in caso di bisogno, forse sarebbe anche interessante potete spiegare perché i farmaci o alcuni farmaci potrebbero comunque essere pericolosi, vanno comunque presi con prudenza. Cosa può succedere, dottoressa Bedussi?
Ma innanzitutto, vabbè, l'attenzione ovviamente da questo punto di vista va a tutti quei farmaci che sono definiti teratogeni, cioè in grado, se assunti soprattutto in alcune fasi della gravidanza, e io mi riferisco in particolar modo al primo trimestre in cui avviene l'organogenesi fetale, se assunti in queste fasi critiche della gravidanza, questi farmaci possono dar luogo in primis a delle malformazioni, che possono essere anche malformazioni maggiori, e quindi la donna, per riagganciarci a ciò che stavamo dicendo prima, diciamo l'ideale quando una paziente è in terapia con un farmaco teratogeno noto è che lei sia conscia del fatto che è in terapia con questo farmaco, che dovrebbe fare tutto il possibile per non incorrere in una gravidanza, ed eventualmente, se desidera avere una gravidanza, parlare con il curante e vedere quale strategia migliore per lei nel termine di, per esempio, il cambio di una terapia farmacologica.
Probabilmente il pubblico non sa che cosa vuol dire farmaco teratogeno.
Sì, i farmaci teratogeni sono tutti quei, appunto, quei farmaci che sono stati correlati nell'uso in gravidanza, soprattutto nel primo trimestre, come dicevamo, allo sviluppo di una malformazione, che può essere una malformazione maggiore, per esempio una malformazione cardiaca, eccetera, oppure una malformazione minore.
Quindi molto semplicemente, come faccio a sapere se il mio farmaco è teratogeno? Lo trovo, per esempio, sul foglietto
sì, illustrativo? Sì, assolutamente sì. E se un farmaco è noto teratogeno, il medico che prescrive questo farmaco deve anche dare tutta una serie di informazioni alla paziente, quindi in primis che quel farmaco è teratogeno e come evitare, appunto, di andare incontro ad una gravidanza.
Certo, cui... soprattutto quando io pianifico, quindi poi ne parlo non solo con il ginecologo, ma soprattutto forse col mio medico curante che mi sta seguendo, che mi conosce molto bene, riceverò tutte le indicazioni. Però succede che a volte voi vediate delle pazienti che anche se seguono insomma delle prescrizioni farmacologiche, a volte anche per patologie croniche, intraprendono la loro gravidanza senza averne parlato a fondo con il medico, e poi si pongono il problema dei farmaci quando sono già incinte.
Sì, infatti noi facciamo un grande sforzo per far capire alle donne che sono affette da patologie croniche che la prima cosa che loro devono fare nel momento in cui decidono di intraprendere una gravidanza è programmarla con tutti gli attori ovviamente coinvolti, che sono il medico curante, il ginecologo di riferimento e poi anche lo specialista che le segue per la patologia di base, per esempio il neurologo, stava facendo prima l'esempio. Quindi sì, l'ideale, diciamo, sarebbe questo approccio, e questo approccio è probabilmente l'ideale in generale in gravidanza, quindi programmare la gravidanza per prepararsi a intraprenderne una. L'esempio più banale è quello dell'acido folico. L'acido folico in tutte le donne dovrebbe essere assunto nel periodo preconcezionale, quindi prima che effettivamente ci sia la possibilità del concepimento, e poi durante il primo trimestre di gravidanza. Quindi anche lì l'ideale per le donne con patologia cronica che assumono farmaci, ma anche per le altre, è programmare una gravidanza, fare un punto della situazione sulla propria salute e decidere così di sentire gli specialisti che poi verranno coinvolti. Quando questo non avviene, purtroppo capita, spesso le donne che hanno un farmaco teratogeno in terapia lo sanno, e quindi arrivano molto allarmate del fatto che hanno continuato ad assumere il farmaco pur essendo in gravidanza. Ovviamente è sempre più frequente vedere però che c'è molta sensibilizzazione anche da parte degli specialisti che prescrivono i farmaci e che a loro volta sensibilizzano le pazienti al fatto che questi farmaci sono teratogeni e che quindi bisogna avere un comportamento. E la cosa che fanno molti specialisti, penso per esempio alla neurologia, è prescrivere come prima linea di trattamento comunque a pazienti donne in età fertile che potenzialmente possono andare incontro alla gravidanza farmaci che in realtà non lo sono teratogeni, ma che sono sicuri e che hanno anche tanti dati a supporto di questa sicurezza in corso di gravidanza. Tenendo sempre presente quello che diceva appunto prima il professor Ceschi, bisogna, quando la paziente ha una malattia cronica, bisogna garantirle un trattamento della malattia stessa, perché non trattare la malattia stessa può voler dire mettere a rischio non solo la donna che si trova scoperta del farmaco che in realtà le serve per gestire la sua quotidianità, ma anche il bambino, perché pensiamo per esempio ad una depressione non trattata, la donna è a rischio di una ricaduta di depressione chiaramente se non prende i suoi farmaci, il bambino però ha tutta un'altra serie di rischi che si esprimono poi con outcome negativi della gravidanza, che in parte sono sicuramente associati alla patologia materna di base, ma se la patologia materna di base viene ben gestita questi rischi si riducono notevolmente. Quindi
abbiamo già messo tantissimi temi sul tavolo. Io ricordo i nostri numeri di telefono 076 321 1113 per mandare i messaggini WhatsApp, oppure 0848 03 0808 per chiamare. Ci ascoltiamo Zaz e poi torniamo a parlare con voi.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangée de nos différences. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh.
Stiamo parlando con i nostri ospiti di gravidanza fragile, tra virgolette, una gravidanza che va comunque diciamo sorvegliata, va comunque discusso con il proprio medico, con il proprio ginecologo, qual è il percorso da fare, soprattutto se si è delle pazienti che devono assumere dei farmaci anche a causa di qualche malattia cronica. Ne stiamo parlando con la dottoressa Francesca Bedussi e il professor professor Alessandro Ceschi, che sono rispettivamente medico specialista in farmacologia e tossicologia clinica, e il professor Ceschi è primario direttore del servizio medico scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana. Non sciogli lingua, però questo è. Dottoressa, dicevamo, ci sono delle persone che appunto hanno delle malattie pregresse, devono assumere costantemente dei farmaci e quindi dovrebbero in qualche modo pianificare la propria gravidanza, consultarsi con il proprio medico generico, col ginecologo, poi se del caso ci si rivolge proprio al vostro istituto per essere supportati. Quando si parla di malattie croniche, magari non si pensa che comunque anche chi soffre di ipertensione, di diabete, magari ha una malattia autoimmune oppure neurologica. Lei ha citato anche chi soffre di depressione, c'è anche chi ha frequentemente delle emicranie, quindi deve far capo a questo tipo di farmaco. Ecco, sono tutti i casi che rientrano un po' in questa categoria.
Esatto, quindi dicevamo appunto è molto importante per queste donne, proprio perché sono in terapia cronica e quindi assumono farmaci quotidianamente per un periodo di tempo prolungato, prima di effettivamente ricercare la gravidanza, parlare di questo desiderio di gravidanza con i medici curanti che hanno in carico il paziente per la patologia cronica in questione, diceva l'emicrania per esempio, sentire i neurologi perché normalmente se il paziente assume farmaci come gli anticorpi monoclonali che negli ultimi anni diciamo vengono molto utilizzati, già il ginecologo può dare diverse informazioni relativamente a come comportarsi nella prospettiva della ricerca di una gravidanza. Quello che possiamo fare noi come ambulatorio di farmacologia e di tossicologia, diciamo, è intervenire facendo la ricerca più accurata possibile di quelli che sono i dati di letteratura disponibili fino ad oggi, in modo tale che la paziente abbia ciò che è disponibile ad ora in termini di sicurezza per lei e ovviamente per il feto, in modo tale da prendere poi una decisione consapevole su come progredire. Molti istituti hanno già anche dei protocolli per approcciare diciamo il desiderio della paziente di avere una gravidanza, e quindi già da loro vengono informazioni rilevanti. Il ginecologo anche deve essere comunque consultato per tutte quelle che sono le terapie, per una valutazione generale della paziente clinica e per tutte quelle che sono le informazioni come l'acido folico. Noi possiamo dare diciamo un contributo rilevante, secondo me, quando c'è la necessità, non solo perché ovviamente non è solo ciò che è scritto in scheda tecnica che poi fa fede nella decisione di proseguire o meno un farmaco, anche perché molto spesso le schede tecniche sono molto cautelative, ma noi abbiamo accesso a diversi motori di ricerca che nello specifico ci permettono di andare a fare una somma di quelli che sono i lavori di letteratura affidabili fino a questo momento per decidere se effettivamente quel farmaco è rischioso in quel momento, se il bilancio, diciamo, rischio beneficio tra i rischi materni e fetali e i benefici materni e fetali è a favore del proseguire la terapia.
Ecco, di nuovo ricitato l'acido folico, una nostra ascoltatrice Ivana ci scrive: già quando parlavo con le amiche e le colleghe sapevo benissimo che nei primi mesi di gravidanza avrei dovuto assumere l'acido folico, mai invece ho sentito dire che era bene assumerlo anche precedentemente alla gravidanza.
Sì, ovviamente l'acido folico è fondamentale ed è uno dei farmaci, diciamo, che in termini di beneficio ha dimostrato assolutamente il suo beneficio nella prevenzione di tutte quelle che sono le malformazioni del tubo di chiusura del tubo neurale, quindi è fondamentale che, allora, c'è da fare il discorso che paesi come il nostro molto spesso gli alimenti sono supplementati con l'acido folico proprio per evitare che le donne possano avere qualche carenza, quindi probabilmente è meno facile che se in uno di questi nel nostro paese succeda che non ci si non si sa o comunque non si viene informati del fatto che l'acido folico debba essere preso in fase preconcezionale, poi l'evoluzione sia comunque positiva. Però sì, il senso di fare un reintegro preconcezionale è proprio evitare di arrivare al momento del concepimento con un deficit di acido folico, perché poi quello può avere il rischio di appunto dare delle malformazioni maggiori come i difetti di chiusura del tubo neurale.
Ma anche questo va chiesto al medico, va fatto sotto controllo, o chi vuole provare, insomma?
Sì, nel senso che secondo me già chiedendolo al farmacista, ovviamente il farmacista può dare l'indicazione, di solito sono i 400 microgrammi giornalieri, e poi però possono esserci delle condizioni in cui questa dose può essere aumentata. Quindi l'ideale sarebbe parlarne con un ginecologo, in modo tale che poi, accanto diciamo alla valutazione clinica fatta prima della ricerca della gravidanza, si associ anche la prescrizione da parte del ginecologo o comunque del medico curante, almeno io penso.
Abbiamo detto prima, insomma, delle precauzioni comunque che vengono prese al giorno d'oggi in campo farmacologico, anche perché abbiamo un passato pesante dove c'erano delle malformazioni, dei bambini che nascevano con grandi carenze. Al giorno d'oggi possono ancora alcuni farmaci causare malformazioni, alterare il normale sviluppo di un bambino?
Sì, ci sono dei farmaci certamente noti per essere appunto teratogeni, quel termine che usavamo prima e abbiamo descritto il significato. Ci sono noti, diversi sono ben noti, e per questi è chiaramente necessario usare una cautela aumentata. Il tema dell'informazione professionale, nel senso il bugiardino, eccetera, che è sempre tendenzialmente piuttosto precauzionale, è una problematica rilevante, perché capita, e lo vediamo, per le pazienti e anche per dei colleghi medici magari generalisti che devono gestire tante questioni diverse e che non sono, diciamo, proprio focalizzati come competenze specifiche su queste tematiche, spesso, diciamo, tendono un pochettino, anche in modo cautelativo, a evitare, diciamo, queste formulazioni, a essere molto, così, molto precauzionali, e quindi piuttosto dire: nel dubbio non assumeteli. Ecco, questo può essere anche rischioso, perché come dicevamo prima può essere altrettanto rischioso non assumere un farmaco necessario, ed è proprio lì che entra, così, può entrare la nostra competenza a essere d'aiuto ai medici curanti e ai ginecologi, che hanno sicuramente già una competenza molto spiccata su questo settore, perché diciamo è evidentemente il loro ambito di azione, uno dei loro ambiti di azione primari, quello di accompagnare le donne in gravidanza, in allattamento. Ma magari per delle situazioni particolarmente complesse, con pazienti con malattie croniche, magari diverse malattie croniche e tanti farmaci che già a loro poi magari a loro volta possono interagire un farmaco con un altro, ecco, lì diventa particolarmente difficile fare una valutazione del caso specifico, e bisogna andare appunto a recuperare una tipologia piuttosto variegata di dati, che sono sì quelli degli studi di omologazione di cui dispongono le autorità in Svizzera, Swiss Medic, ma anche poi dei studi o dei registri di sorveglianza post introduzione del farmaco sul mercato, e valutare veramente ad oggi, non al momento in cui è stato scritto la raccomandazione o è stata presa una decisione che magari risale già qualche tempo fa, valutare veramente ad oggi qual è lo stato della conoscenza e complementarla chiaramente con le conoscenze specialistiche e fare una raccomandazione che chiaramente poi va discussa nel dettaglio con la paziente stessa, e spesso poi la decisione finale è da prendere in modo condiviso con ginecologo, con la paziente, per arrivare a quella che è la scelta migliore nel caso individuale.
Mm-hmm. Ci sono comunque, come dicevamo prima, tanti timori associati all'assunzione di farmaci durante o anche dopo la gravidanza, anche nel periodo dell'allattamento, evidentemente, timori che hanno tutte le persone, anche chi sta portando avanti una gravidanza semplice, non ha malattie pregresse. Si sa comunque che tutti i farmaci comunque sono in grado di attraversare la placenta, quindi di raggiungere il feto, anche quando ci si trova con piccole patologie, un mal di testa, una febbre, uno stato, insomma, per cui non si è in perfetta forma, c'è sempre il dubbio, no? Posso prendere qualcosa, posso alleviare un po' questi sintomi, potrò prendere lo sciroppo della tosse, lo spray nasale. E allora facciamo proprio una piccolissima carrellata anche per le gravidanze semplici su quelli che sono i farmaci che posso assumere. In ogni caso va sempre detto, dottoressa Bedussi, no al fai da te, esatto. Sempre meglio chiedere.
Sì, è sempre meglio interpellare comunque il medico curante, interpellare il ginecologo curante, proprio perché in relazione all'indicazione si decida che cosa è meglio fare. Detto questo, spesso si sente che la donna in gravidanza e in allattamento è la paziente che non si vorrebbe curare, nel senso che si ha il timore ovviamente anche dell'operatore sanitario e delle pazienti stesse, è stato dimostrato in più studi, quindi un farmaci non teratogeni che potevano essere assunti, che erano invece percepiti sia dal gruppo medico sia da parte delle pazienti in gravidanza o in allattamento come pericoloso, addirittura in alcuni casi teratogeno. Quindi è il senso anche del webinar che faremo, sarà un po' sfatare questo mito, perché sì, la talidomide con la cofocomelia eccetera ha inciso sicuramente negativamente sull'approccio degli operatori sanitari e sul percepito delle pazienti che si trovano in gravidanza. Sicuramente per diciamo disturbi banali come può essere un dolore, la febbre eccetera, c'è la possibilità anche in gravidanza di potersi curare. Spesso si fa l'esempio dei farmaci antinfiammatori non steroidei come può essere l'ibuprofene. Questo per riagganciarmi a quello che stavamo dicendo prima, che non tutti i farmaci si possono assumere per tutti i momenti della gravidanza. I FANS hanno la caratteristica che nel corso del fine del primo trimestre, inizio secondo trimestre, possono essere utilizzati chiaramente al bisogno e quindi per un periodo anche limitato nel tempo, devono assolutamente essere invece evitati nel corso del terzo trimestre, perché potrebbero portare ad un aumento di chiusura prematura, diciamo, di un dotto arterioso, che è il dotto arterioso di Botallo, necessario all'ossigenazione fetale, e dall'altra parte si potrebbe compromettere la funzionalità renale fetale con una riduzione del liquido amniotico e quindi con quello che viene chiamato oligoidramnios. Quindi anche lì il fatto di contattare il medico curante è rilevante proprio per fare tutte queste considerazioni. Dopodiché, anche nell'ultimo trimestre di gravidanza, alternative per un dolore cioè, ovviamente possono essere ricercate. La stessa cosa per altre condizioni, come condizioni gastroenterologiche, come una banale virosi, un gastrointestinale virale, che può essere anche lì i sintomi come la nausea eccetera possono essere alleviati, farmaci come il metoclopramide, il domperidone possono essere occasionalmente assunti nel periodo della gravidanza e dell'allattamento, perché anche il periodo dell'allattamento è un periodo abbastanza sensibile, le madri hanno sempre molta ansia di arrecare in qualche modo danno al proprio figlio tramite il latte materno. Anche lì non è vero che tutti i farmaci non possono essere assunti in allattamento. Noi usiamo una misura che è la RID, cioè il rapporto tra quello che è la dose assunta dalla madre e la dose assunta tramite il latte materno dal feto. Se questo rapporto è basso, ci si aspetta che il farmaco, anche se riesce a passare nel latte materno, ci passi in minima quantità, quindi incapace di dare dei sintomi reali e quindi mettere a rischio realmente il feto. Per cui anche qui sempre va valutato caso per caso, se c'è un'indicazione al trattamento, allora è possibile praticamente per tutte le condizioni, trovare un'alternativa che sia compatibile in gravidanza o in allattamento.
Nadia ci dice, io ho sempre sentito dire che il paracetamolo può essere assunto anche in gravidanza, lo posso prendere anche senza consultare il mio medico?
Sì, il paracetamolo è uno dei farmaci che proprio può essere preso per tutti i trimestri di gravidanza, ovviamente rispettando le dosi massime suggerite, che sono i 4 grammi nelle 24 ore, altrimenti quello in generale può dare delle problematiche, in particolare un'epatotossicità grave, però sì, durante la gravidanza può essere assunto.
C'è un limite magari di quantità di giorni?
Sono massimo 4 grammi nelle 24 ore e ovviamente è una terapia sintomatica, che dovrebbe essere una terapia sintomatica al bisogno, non cronica. Ecco, se c'è qualcosa di cronico, chiaramente è meglio interpellare il medico. Sarebbe meglio interpellarlo sempre, ovviamente. Se è un mal di testa che si sa che passa con il paracetamolo, è possibile ovviamente assumerlo senza chiamare il medico. Se è però una condizione che richiede un trattamento prolungato, allora è meglio consultare il proprio curante.
Ecco, paracetamolo, quindi dolori, febbre, se sono raffreddata, ho citato prima gli sciroppi per la tosse, gli spray nasali.
Sì, alcuni sciroppi per la, per esempio anche lì ci sono
sempre
le molecole
innocui,
di scelta.
No? No. Dice è solo uno sciroppino.
No, in realtà per esempio il destrometorfano contenuto in alcuni sciroppi è compatibile sia in allattamento che in gravidanza. Quindi comunque un'alternativa che sia compatibile in gravidanza è possibile trovarla anche per appunto le patologie più banali, insomma.
Uh-huh. E idem dicevamo disturbi gastrointestinali, uno può prenderla l'influenza intestinale.
Sì, ecco lì, anche lì se a seconda ovviamente di quanto la paziente si sta disidratando, essendo anche in un periodo critico, chiaro è meglio sentire il curante per capire l'eventuale necessità, diciamo, di una reidratazione. Però insomma questo, però anche lì farmaci compatibili, perché poi rispetto a quello che dicevamo prima, non è tanto che il farmaco arrivi e riesca ad attraversare la placenta e arrivi al feto, perché ci sono molti farmaci che attraversano la placenta e arrivano al feto, però in realtà dannosi in gravidanza non lo sono né per la madre né per il feto, e che quindi possono essere comunque assunti.
Francesca chiede, gli esperti cosa ne pensano dei fiori di Bach in gravidanza?
No, noi siamo farmacologi e partiamo sempre un po' prevenuti. Diciamo allora, per il discorso è questo. Allora, se noi abbiamo dei farmaci, gli studi, cioè abbiamo anche come bagaglio degli studi clinici che hanno dimostrato efficacia e sicurezza, probabilmente non nella popolazione specifica della gravidanza, però abbiamo più dati che vengono anche poi dai registri delle gravidanze, in cui questi farmaci inizialmente indirizzati ad una popolazione non in gravidanza, studiati in una popolazione non in gravidanza, poi iniziano nella popolazione generale ad essere utilizzati dalla donna in gravidanza, e quindi si raccolgono molti dati in modo anche molto strutturato, e quindi si sa che quei farmaci sono sicuri, sulla base però solida di dati scientifici. Il problema con i fiori di Bach, ma in generale con i prodotti fitoterapici o omeopatici, è che non c'è una standardizzazione nella preparazione di tutti questi preparati, e quindi non ci sono alla base, anche per il paziente adulto, studi grandi, controllati, affidabili, che possano parlarci dell'efficacia e della sicurezza di questi farmaci. Quindi poi è difficile che si instauri registri per valutare in popolazioni selezionate come la donna in gravidanza quale sia la sicurezza e l'efficacia appunto di questi farmaci. In alcuni casi abbiamo alcuni dati, e allora in quei casi selezionati di solito effettivamente possiamo decidere se dare o meno una compatibilità. L'unica cosa dei fiori di Bach che mi viene in mente adesso è che probabilmente verranno risospesi in una sospensione che a volte è alcolica, e ovviamente l'indicazione, quella sì ufficiale e generale, è che non si assuma alcol durante la gravidanza. Non è mai stata stabilita una dose minima sicura in corso di gravidanza di alcol, quindi se io ogni giorno devo prendermi una sostanza alcolica in cui sono stati estratti per esempio i fiori di Bach, e questo può essere potenzialmente rischioso, non per i fiori di Bach ovviamente, ma per l'alcol contenuto in queste sostanze.
Gabriella ci chiede se bisogna fare attenzione solamente ai farmaci presi per bocca oppure se bisogna considerare anche pomate e unguenti.
Allora sì, vanno considerate, va considerato un po' tutto. Diciamo che di solito le pomate e gli unguenti che sono stati spalmati in un'area piccola, a cute integra, difficilmente faranno sì che l'assorbimento sistemico sia così elevato da rappresentare un reale problema per il feto, soprattutto se l'uso è un uso limitato nel tempo, ecco.
Ecco, qualcuno ci scrive: ma la vitamina D mi hanno consigliato di prenderla in gravidanza dicendo che riduce il rischio di complicazioni gravi come per esempio la preeclampsia e il diabete gestazionale. È vero?
Sì, questa è un'indicazione probabilmente che avrà ricevuto da un ginecologo, dal ginecologo curante. E sì, la vitamina D è comunque fondamentale per tutta una serie di processi fisiologici che avvengono in corso di gravidanza. E quindi sì.
Invece Nadia ci dice che durante il corso preparto aveva parlato con la sua formatrice di balsamo tigre e che le è stato sconsigliato dicendo che a volte anche questi unguenti contengono degli elementi al pari dei medicinali.
Sì, ovviamente il grande discorso della fitoterapia e della medicina tradizionale, diciamo, comunque anche prodotti fitoterapici, anche se sono fatti con prodotti di origine diciamo naturale, però contengono degli estratti di queste piante per esempio in alte concentrazioni e quindi lì contengono dei principi attivi che sono principi attivi presenti in alte concentrazioni e che quindi proprio per la concentrazione sono in grado poi di dare degli effetti sistemici come lo fanno le sostanze contenute nei farmaci.
Ci è arrivato un messaggio un po' particolare e personale, un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io in gravidanza ho deciso di smettere autonomamente la mia terapia antidepressiva ci scrive il nome di un farmaco, in dose 100 mg al giorno. I primi mesi è andata abbastanza bene, ma a partire dal settimo mese stavo malissimo, ho dovuto ricominciare, ma mi sono sentita in colpa perché tutti mi dicevano che dovevo assolutamente smettere per il bambino. Anche durante l'allattamento è andata allo stesso modo. E poi dice: altra domanda, questa c'entra un po' meno, carne cruda, pesce crudo durante l'allattamento si può?
Magari per la prima, direi che è un buon esempio di un caso in cui, ecco, pensiamo di poter essere d'aiuto, perché è un buon esempio quello che purtroppo è accaduto, e mi dispiace per la signora che così questa scelta non condivisa, immagino, con il proprio medico curante, con lo psichiatra curante, immagino, di interrompere la terapia per paura di fare un danno al bambino, che è assolutamente legittima, direi, e può essere anche di principio sana come riflessione, va nel caso specifico ponderata molto bene, proprio per evitare di eventualmente interrompere una terapia che è altrettanto importante per il benessere poi della gravidanza, del feto o del nascituro dopo nella fase di allattamento. Quindi questi sono proprio i casi che vanno discussi idealmente con il medico curante, con il ginecologo, e se hanno una certa complessità, un certo grado di complessità, volentieri possono essere annunciati al nostro ambulatorio proprio per arrivare insieme a trovare qual è la soluzione migliore, evitando certamente quella questione di sensi di colpa eccetera che non deve esserci, perché insieme sicuramente possiamo riuscire a trovare quello che è una terapia efficace per la patologia e non dannosa per il bambino.
Ecco, c'era quest'altra domanda sulla carne cruda o il pesce crudo durante l'allattamento. Si sa che durante la gravidanza viene sconsigliato per ragioni di toxoplasmosi. Una volta partorito è ancora sconsigliato?
No, beh, durante l'allattamento no, può essere assunto tranquillamente. Cioè si può trovare a tornare alle abitudini precedenti, ecco, eccetto l'alcol. L'alcol anche in allattamento teoricamente dovrebbe essere evitato.
Qualcun altro invece ci scrive di esperienze positive, di essere stata seguita in gravidanza per complicanze oppure per concepimento difficile, con il quale poi si è avuto successo grazie a una clinica di omeopatia.
Sì, beh, lì non, nel senso, era il discorso che faceva la collega prima. Di base noi non, diciamo, tendiamo a non raccomandare approcci di questo tipo proprio per la qualità e la tipologia di dati disponibili, dove spesso appunto mancano studi rigorosi, scientifici, svolti secondo certi standard molto ben definiti e riconosciuti a livello internazionale. Non siamo però di certo degli estremisti, o non intendiamo di certo demonizzare questi approcci, che in alcuni casi possono avere, se ben controllati e gestiti da persone competenti, comunque uno spazio nella terapia.
Giovanna ci chiede se ci si può rivolgere direttamente al vostro istituto oppure se bisogna sempre passare tramite il medico curante.
Noi di base raccomandiamo il contatto con il medico curante, perché riteniamo che sia un partner centrale nel sistema sanitario e che quindi debba essere, diciamo, incentivato nella sua funzione di perno attorno a cui ruota la salute dei propri pazienti, perché conosce i propri pazienti idealmente sul percorso di una vita in ogni dettaglio. Questo però, diciamo, come messaggio di base. È chiaro che il nostro ambulatorio può essere consultato anche direttamente dalle pazienti, e saremo poi noi, evidentemente, se c'è l'accordo da parte della paziente, a aggiornare poi sull'esito della consultazione il medico curante.
Ascoltiamo Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.
Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità. Per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie di amici perduti, cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più e se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà. Per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come rendi il fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che
La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'autostrada è chiusa, l'entrata autostradale di Airolo in direzione nord, ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece tra l'area di servizio del San Gottardo e Göschenen le code sono di 6 km e i ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. A nord delle Alpi infine la A16 è stata riaperta tra Bienne e Frinvilliers in direzione di Delémont. Per quanto riguarda invece i treni in navetta, a Kandersteg, alla stazione di carico dell'Oechberg, sono segnalate attese di 30 minuti. A Gopenstein invece, sempre per il Oechberg, le attese sono di 1 ora. E noi torniamo in studio, abbiamo ancora qualche minuto per parlare con i nostri ospiti. Professor Alessandro Ceschi, già gli ascoltatori ci stavano chiedendo come poi è possibile raggiungervi, se ci si può rivolgere direttamente all'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana.
Sì, certamente, come dicevo, prediligiamo il contatto tramite medico curante per i motivi che esponevo prima, ma è sicuramente possibile anche contattarci direttamente. I nostri recapiti sono indicati sul sito internet, all'interno del sito EOC, altrimenti il numero di telefono è l'811-66-22-091, evidentemente per il segretariato, per prendere un appuntamento, oppure per raggiungere direttamente il picchetto medico, la consulenza medica è lo 091-811-7050, soprattutto per i colleghi medici che ci vogliono consultare. Sul sito è anche evidentemente indicato l'indirizzo email.
Come avete fatto nel corso di questa consulenza, insomma, è bene raccomandare alle persone di avere proprio una consulenza prima della gravidanza per valutare il caso, ogni caso a sé, e sicuramente si riesce a trovare una soluzione cucita per ogni persona, per ogni patologia, e quindi non bisogna precludersi quasi mai la gioia di diventare mamma.
Giusto, hai riassunto molto bene.
Allora, se qualcuno fosse interessato, l'abbiamo già anticipato all'inizio della trasmissione, l'ente ospedaliero cantonale, grazie a voi, organizzerà proprio un webinar. Vuol dire che non sarà una conferenza pubblica in sede, ma ci si collega in remoto. Il webinar ovviamente è gratuito, possono partecipare tutti, però è bene iscriversi proprio anche per poi ricevere il link di accesso. È previsto per giovedì 18 settembre dalle 18 alle 19:30, quindi se foste interessati a partecipare a questa conferenza pubblica, si intitola proprio Curarsi in gravidanza, come fare scelte sicure, e come detto parlerete proprio dei farmaci in gravidanza, dell'allattamento, un po' i temi che abbiamo trattato oggi, a chi chiedere consiglio, che cosa evitare, che cosa fare, tutto in vista di come proteggere la salute della mamma e del bambino. Ma come detto, tutto questo è organizzato nell'ambito di una settimana che va dal 15 al 19 settembre, che si occupa appunto di sicurezza dei pazienti. Grande spazio anche dedicato agli anziani, insomma, agli anziani che molto spesso hanno una polifarmacoterapia, cioè devono assumere tanti farmaci.
Sì, è giusto. Aggiungo solo a quello che ha detto prima lei un attimo fa del webinar, ci sarà uno spazio, penso importante, per le domande alle quali cercheremo di dar risposta. Sì, adesso ci spostiamo un attimino di settore, non siamo più sulle donne in gravidanza o in allattamento, ma sulla popolazione anziana, dove la polifarmacoterapia, quindi il dover assumere tanti farmaci per via delle tante patologie che spesso le persone anziane hanno, è un tema estremamente frequente. Sono moltissimi gli anziani che devono assumere più di 4, 5, ma anche si arriva fino a 10, 15, in alcuni casi fino a 20 farmaci in un giorno, che già di per sé è una sfida anche solo logistica, gestionale, di ricordarsi gli orari. Poi ci sono tutta una serie di tematiche legate, come magari la